Anche in Lombardia è iniziata la stagione della caccia e purtroppo a nulla sono valse le proteste degli animalisti. Con 2 settimane di ritardo rispetto al resto d'Italia, il 2 ottobre anche i cacciatori lombardi hanno indossato le loro divise mimetiche, inforcato fucili e sono partiti alla ricerca di nuove vittime. Uccidere degli animali per sport è una pratica non solo discutibile, ma anche pericolosa, come dimostra ogni anno il bollettino dell'Associazione Vittime della Caccia, che dal 2007 redige annualmente un dossier sui morti e feriti per armi da caccia. I numeri, diffusi dopo solo 24 ore dall'apertura ufficiale della stagione, sono agghiaccianti. 2 cacciatori morti e 2 feriti in ambito venatorio, ai quali si aggiungono 2 donne, non cacciatrici, uccise con un fucile da caccia in ambito extra venatorio. Ma i cacciatori di cui vi vogliamo parlare in questa puntata sono altri. Hanno orecchie lunghe, code alzate, tartufo a terra per seguire la pista. Le razze di cani da caccia sono tra le più affettuose che si possano desiderare. Tra queste i setter, i bracchi, i pointer, gli spinoni, i lagotti, i weimaraner, i cocker, i beagle, che amano tenersi occupati e sono estremamente amichevoli con tutti i membri della famiglia, gatti compresi. E oggi impareremo a conoscerli meglio. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24 e per Il Sole 24 Ore di economia e in particolare di economia della moda e del design e di pet economy. Il mondo dei pet non ha solo conquistato le borse di tutto il mondo e a volte anche qualche borsetta, ma soprattutto la mia casa e il mio cuore, e così anno dopo anno la mia famiglia si è allargata. Oggi condivido casa, divano e soprattutto il tempo con Ari, Blu, Colette, Emma, Lea, Otto, Smilla, Susi e Verde, che puntata dopo puntata mi aiuteranno a scovare professionisti, associazioni e pet lover che ci racconteranno il loro rapporto speciale con un mondo, quello dei pet, quindi cani, gatti, conigli, criceti, pappagalli, tartarughe, ratti domestici e chi più ne ha più ne metta, in continua espansione.
Radio 24 presenta Animale a chi?
I cani da caccia sono spesso descritti come la razza perfetta per la famiglia. Amano i bambini, i gatti, si entusiasmano nel vedere altri cani, quasi sempre. Originariamente sono stati allevati per aiutare i loro padroni a cacciare la selvaggina. Oggi sono compagni affidabili e affettuosi. Purtroppo però, se il cacciatore che li ha scelti li reputa incapaci di fare il loro lavoro, li scarta, li abbandona o peggio, li uccide. Se invece vengono apprezzati per il loro lavoro, arrivano comunque a fine carriera per ragioni di vecchiaia e in quel caso, spesso, sempre dal cacciatore, vengono abbandonati come un fucile rotto. Per farvi capire meglio a cosa potrebbe andare incontro un cane che non sa o non vuole cacciare, vi racconto la storia di Cricket, una cagnolina da ferma a pelo duro che ha avuto la sfortuna di incontrare nella sua breve vita Kristi Noem, governatrice dal 2019 dello stato americano del South Dakota, prima donna a ricoprire questo ruolo e che Donald Trump aveva pensato di candidare come sua vice, salvo poi scegliere J.D. Vance, che gli ha dato altri problemi, ma con i gatti e le cat ladies. Cricket avrebbe dovuto partecipare alle battute di caccia di cui la Noem è appassionata. Anziché aiutarla nell'impresa, come ha raccontato lei stessa in un'autobiografia, l'ha ostacolata perché inseguiva gli uccelli, predava le galline dei vicini, insomma era difettosa. E secondo la Noem era talmente incapace da non imparare nulla, anche di fronte a rimproveri e punizioni. Motivo per il quale Kristi Noem ha pensato che non ci fosse altra soluzione, e l'ha fatto lei stessa, che uccidere Cricket. Per fortuna c'è chi invece prova a donare una seconda vita a questi cani difettosi, tra 10.000 virgolette. Piera Colombi ha deciso di dedicare la sua vita ai suoi bimbi, come chiama i cani che varcano le porte del suo rifugio ad Arluno, in provincia di Milano. Sono cani da caccia abbandonati o scartati che Piera aiuta a trovare una nuova famiglia, perché come scrive sul sito dell'associazione I Bracchi di Piera, la gioia passa attraverso una mano che accarezza e arriva a una coda che scodinzola. Grazie Piera per aver accettato il nostro invito, per tutto quello che fai e adesso per raccontarci qualcosa in più. Quindi la prima domanda che ti farei è proprio come nasce I Bracchi di Piera.
Allora, I Bracchi di Piera nasce per caso 4 anni fa, quindi non è tanto, e nasce dall'esigenza di trovare casa a 2 bracchetti che mi sono stati segnalati da una volontaria dalla quale io avevo già preso un bracco e che io non potevo più accogliere a casa mia, perché all'epoca avevo 4 cani.
Certo, perché si vorrebbe sempre aiutare tutti, no? Però poi bisogna darsi un limite, perché
bisogna darsi un limite, sennò anche si trascende, no? Cioè, certo. C'è quello che è sano e c'è quello che è malsano. E quindi nell'ottica di aiutare questi 2 bracchetti mi sono avventurata in questo mondo che per me era sconosciuto, come lo era o forse lo è oggi per milioni di persone. Quindi li ho fatti arrivare all'epoca in un rifugio che era vicino a casa mia e da lì è incominciata questa avventura.
Senti, noi qui insomma nel nostro podcast abbiamo sempre sostenuto un po' come un mantra che la cosa più importante quando si aprono le porte delle nostre case a degli animali, cani, gatti o qualsiasi altro animale, è che queste siano adozioni consapevoli. Quindi ti chiedo appunto quali sono le caratteristiche di un bracchetto, come li chiami tu, o comunque un cane che, sempre per nostra visione umana, definiamo cane da caccia, che lo rendono poi adatto a una famiglia.
Beh, diciamo che cani da caccia è una categoria, no? Quindi categoria dei cani da caccia. Dentro questa grande categoria poi ci sono varie razze e tra una razza e l'altra ci sono anche delle grandi differenze, quindi non possiamo neanche generalizzare per razza. Indubbiamente sono cani che hanno bisogno di tanta presenza fisica, hanno bisogno dell'uomo. Il cane da caccia nasce per lavorare con l'uomo e c'è questo legame indissolubile. Alcune razze lo esprimono in maniera più fisica, come i bracchi, che sono sicuramente la razza più impegnativa nei cani da caccia, e poi ci sono altre razze più introverse. Ecco, che lo esprimono in maniera diversa, però sicuramente per il cane da caccia ci vogliono famiglie dinamiche. Io non smetterò mai di dirlo. Il dinamico non vuol dire che vado a prendere il pane a piedi, ma vuol dire che io alle 6 del mattino sono fuori di casa, che piovi, che nevichi, che grandini, che sto male, che sto per morire, io sono fuori di casa con il cane. Cioè ogni occasione è buona per andare a sgambettare, perché sono cani che hanno bisogno di lavorare con il naso e con la testa per essere felici, oltre che fisicamente per scaricare. Poi in casa sono dei compagni di vita eccezionali, perché non sai neanche di averli quando fanno la giusta attività fuori.
Certo, e invece appunto gli aspetti magari più problematici, anche andando incontro o comprendendo le esigenze di un cane da caccia che appunto deve andare a farsi la sua sgambata, anzi più di una, però esistono poi degli aspetti oggettivamente problematici?
No, il problema non esiste, nel senso che per me non esiste un essere problematico, non esiste. Sono esseri impegnativi, sì, come qualsiasi essere dotato di intelletto e di una coscienza, hanno bisogno di essere capiti e quindi devono andare da famiglie che li capiscono, che si mettono in gioco per soddisfare le necessità del cane e non il contrario. Perché lo sbaglio è quello.
Certo, come sempre, insomma, anche questo non lo ripeteremo mai abbastanza. Sono degli esseri senzienti con una vita emotiva molto complessa come la nostra, purtroppo non hanno il dono della parola, quindi sta a noi capire certe cose. Ecco, la nostra autrice Miriam Carbone ci ha raccontato, per esempio, anche lei ha fatto una adozione consapevole molto di una beagle, però, e come ogni cane, ogni razza ha le sue caratteristiche. Era molto giovane, però era già stata stata vittima di due abbandoni, perché il primo canile che l'aveva avuta in custodia l'aveva poi affidata a una signora di 80 anni, cosa che anche qui, senza esagerare, io a volte sento storie di volontari che non vogliono assolutamente affidare cani o gatti a persone, diciamo, over 70, over 75, over 80, ma al di là di questo, ecco, un po' ce l'hai già spiegato, però qual è il padrone ideale, padrone, insomma, l'adottante ideale per un cane da caccia?
È una persona intelligente, oserei dire. Questa è la qualità che deve avere. Sembra una sciocchezza, ma sciocchezza non è. Perché se manca l'intelligenza manca tutto, quindi deve essere una famiglia intelligente che capisce il cane che può gestire, perché quando si adotta un cane, soprattutto un cane da caccia, bisogna prima di tutto mettersi in discussione, quindi io cosa posso dare a questo cane?
Certo.
In base a quello che la famiglia può dare, si prende il cane adatto, perché è difficile che una famiglia possa essere idonea a tutti i cani da caccia. Per amor del cielo, ce ne sono, ma sono veramente poche. O per chi vado soltanto il weekend in montagna a sgambare, il resto della settimana il cane si deve accontentare dell'area cane che c'è a Milano, piuttosto che sono fuori di casa un tot di ore, piuttosto che ho un anziano in famiglia. Sono tante le cose che bisogna valutare e quindi la famiglia intelligente è quella che si mette in discussione.
Certo, e che accetta spiegazioni, consigli e poi possibilmente li segue.
Esatto, perché è solo quello. Io credo che quasi per ogni famiglia, non tutte, perché ci sono delle famiglie che secondo me devono prendere l'uccellino che sta in gabbietta, cosa che mi fa male, però voglio dire quello, oppure i nani da giardino, come li definisco io. Perché uno che è fuori di casa 23 ore su 24 non puoi prendere un essere, perché tu non hai nulla da dargli.
Certo. Cioè,
questo essere passa da un box ad un altro, che è la casa. Quindi ogni famiglia ha il peloso ideale, che magari non ho io, che magari non è un cane da caccia, il più delle volte non è un cane da caccia, ma esiste. Il problema è mettersi in discussione e dire, essere critici.
Autocritici.
Cosa posso dare al cane?
Certo.
Perché io ho una miriade, e dico una miriade, di richieste, di cessioni da parte da privati, che io poi vado a vedere, sono famiglie alle quali io avevo negato l'adozione. Poi dopo un anno mi vengono a dire che hanno preso il cane, tante volte l'hanno comprato, ma non lo riescono a gestire.
Certo.
Oggi, un'altra persona mi ha chiamato, alla quale io avevo negato l'adozione, adesso mi vuol dare una bracchetta di un anno e mezzo.
Ecco. Senti, dicevamo uscire con qualsiasi temperatura, qualsiasi condizione, mettersi questo impegno, non perdere alcuna occasione per appunto fare una sgambata, una sgambettata col cane. Però adesso oggettivamente io per esempio ho adottato dei cani che non erano dei cani da caccia e non ho bisogno per esempio di farli correre alla follia, o effettivamente devono uscire, usare il loro olfatto, usare le loro zampe, usare insomma tutti i sensi che hanno. Però invece per il cane da caccia qualche indicazione, poi come dicevi tu ogni razza ne ha di sotto indicazioni, però in generale, visto che la caccia è un lavoro per il cane, ecco, come lo sostituiamo senza farlo cacciare?
Allora, ci sono innanzitutto ormai 1 milione di corsi per tenere occupata la mente del cane, quindi di ricerca. Mm-hmm. Tanti fanno ricerca anche di persone, si fa anche la ricerca di cose.
Perché a loro piace, giusto? Loro si divertono.
A loro piace, certo, perché il loro lavoro, il naso li porta a cercare. Ma quello è il loro lavoro. Io non ho bisogno di andare con un fucile. Perché? Perché l'uomo purtroppo che rovina gli equilibri della natura. Io vado in un campo, il cane lo lascio e il cane lavora.
Certo.
E io con quello faccio felice il cane. Poi non è che ho bisogno di andarmi a studiare 1000 cose, posso anche farle 1000 cose in più, ma incominciamo dalla base, portare il cane a correre.
Certo, un bello spazio dove lui segue i suoi tutte le tracce olfattive di cui non abbiamo la minima idea. Certo.
Assolutamente, poi ognuno segue le sue tracce, voglio dire, ovvio che se sono stati ceduti o sono stati scartati dai cacciatori, dei grandi cani da caccia, diciamo che non erano, ma il DNA non lo si può modificare, sono millenni che esistono questi, e l'impronta è quella. Poi
Certo.
Io ne ho quattro, ce n'è uno che gli passa l'oca di dietro, il fagiano di dietro, non si accorge manco d'averlo e mi va dietro alle lucertole, di cui ha una passione.
Come un gatto.
Però va dietro alle lucertole.
Certo.
Lui è contento così, mangia le pannocchie, cerca i sassi, poi ogni essere ha la sua. Però sono cani che devono lavorare. Allora, e poi non sono cani per paurosi, ecco. Io questo ci tengo a dirlo. Chi ha paura di se stesso lasci stare il cane da caccia, perché sono cani che hanno bisogno di polso, hanno bisogno di avere una figura di riferimento che sia di riferimento, perché sennò andiamo in panico.
Certo. Senti, l'ultima cosa, insomma, dicevi sono già un'esperienza abbastanza lunga, prima come volontaria, adesso con i brachi di Piera. C'è una storia magari che ti è rimasta particolarmente nel cuore?
Allora, guarda, di cani che ci sono rimasti nel cuore sono tanti, però forse la più emblematica, che riassume un po' tutto, è la storia di Azzurra. Azzurra è una setterina che è arrivata a noi 2 anni e mezzo fa dalla Puglia, da Foggia, alla quale il cacciatore aveva sparato, cioè cercava di ucciderla, ma non è riuscito nell'intento e con lo sparo gli ha semplicemente amputato un pezzo di zampa. La piccola è stata messa in sicurezza, era gravida, ha partorito i suoi cuccioli, di cui solo una è sopravvissuta visto le condizioni della mamma, è arrivata da noi con una lesmania altissima, con questa zampina amputata davanti, e ha trovato una famiglia che è splendida, cioè non l'hanno vista e non gli è interessato più nulla. Questo vuol dire, cioè, l'ho vista, poi qualsiasi cosa abbia il cane, noi siamo qui per aiutarlo, ecco.
Certo, è proprio, guarda, mi hai commosso con questo racconto, perché di fronte a così tanta crudeltà e poi così tanto dolore, e poi arriva la possibilità di, insomma, veramente la possibilità di una nuova vita. Quindi bello, grazie, e quindi grazie per tutto il lavoro che fate, e auguri ad Azzurra, che sono sicura che come tutte le persone che hanno un'attività come la tua, poi restate in contatto, quindi avrai notizie di Azzurra, e sarà anche bello averle, penso.
Siamo il grande fratello, diciamo.
Ecco. Grazie mille, Piera, magari vengo, spero di venire un giorno a trovarti, insomma. E grazie, insomma, davvero ancora per tutto.
Grazie a voi per l'opportunità. Grazie tante.
Abbiamo iniziato questa puntata parlando di caccia, ma ricordiamoci che molti di noi convivono con dei cacciatori con quattro zampe. Per antonomasia sono naturalmente i gatti. Da sempre i gatti sono considerati alleati preziosi per il controllo dei topi nei granai, nelle dispense di casa, sulle navi. È esattamente per questo che sono stati addomesticati, ed è proprio per questo motivo che recentemente ha fatto il suo ingresso al numero 10 di Downing Street a Londra Prince, un gattino siberiano che affiancherà il matusalemme Larry nella caccia ai topi della residenza del primo ministro britannico. I britannici hanno creato per i piccoli felini della residenza del premier una carica: Chief Mouser to the Cabinet Office, cacciatore in capo dell'ufficio di governo. E Larry in particolare ha un account Instagram e ha numerosissimi gadget a lui dedicati che potete, se volete, acquistare online. Purtroppo però, a guardar bene, recenti studi scientifici hanno portato alla luce dati sorprendenti che contrastano con questo mito del gatto cacciatore di piccoli roditori, almeno per quanto riguarda i nostri gatti. Uno degli studi più significativi che ha contribuito a mettere in discussione questa credenza è stato condotto a Brooklyn, città dove sono di casa i Bodega Cat. Questo studio ha osservato per 79 giorni una colonia di ratti che conviveva con diversi gatti randagi, registrando in totale solo 2 catture da parte dei felini. Uno dei motivi principali di questo fallimento di caccia, potremmo dire, è il fatto che i ratti di città sono molto più grandi e aggressivi rispetto ad altre specie, e per questo i gatti tendono a ignorarli o evitarli. Chissà se è d'accordo con questo studio la nostra prossima ospite, che di gatti è una vera e propria esperta. Ivana Spagna ha raccontato più volte di essere un'animalista sfegatata, oltre che una gattara, e di considerare però i gatti esseri dotati di superpoteri in primis spirituali, diciamo così. La passione più grande di Ivana Spagna, oltre alla musica naturalmente, sono i gatti. Dice in un'intervista, ha raccontato: penso che se c'è una reincarnazione io sono stata un gatto, perché li sento proprio vicini a me. E poi ha detto sempre in questa intervista a Rolling Stone: i gatti leggono nel pensiero e vedono cose che non vediamo. E quando invece ha partecipato alla trasmissione Belve di Francesca Fagnani, dove quasi sempre la conduttrice chiede: ma lei che belva si sente? Ivana non ha avuto dubbi e ha risposto: un gatto, perché come i gatti sto bene di notte e ho un olfatto pazzesco. Quindi insomma, raccontaci questa convivenza e questi tuoi amici a quattro zampe, piccoli felini.
Sì, no, io mi sento, penso d'essere stata un gatto, a parte il fatto che io, se mai potessi, raccoglierei tutti gli animali che ho bisogno, ma lì bisogna avere uno spazio enorme. E allora ho cominciato con gatti e li ho scoperti che sono una cosa pazzesca, sono veramente delle creature quasi magiche, perché quando ho detto che leggono il pensiero, è la verità. Cioè, io non posso andare a cercare di dargli una medicina che si nascondono, ma non è che tiro fuori la pillolina, perché loro intuiscono, sono pazzeschi. E poi insomma, comunque ti strappano il cuore, perché sanno essere anche ruffiani, molto ruffiani.
Sì, assolutamente. E poi sicuramente insomma lo avrai, così ne avrai fatto esperienza anche tu, ma questo vale anche per i cani, vale per qualsiasi animale. Ognuno ha la sua personalità, magari qualcuno è più ruffiano dell'altro e qualcuno è più, ancora più, diciamo, magico di un altro.
Sì, è vero, sono tutti, hanno il carattere totalmente diverso, non ne ho mai trovato uno uguale. È vero, c'è il menefreghista, c'è quello che ha un affetto esagerato nei tuoi confronti, altri che ti vogliono bene ma restano molto sulle sue. Sono totalmente diversi, veramente. A volte sono rancorosi, nel senso che se si sentono non curati o soffrono di gelosia molto, bisogna stare attenti quando si hanno tanti gatti, se fai delle coccole a uno o all'altro non è che ti facciano niente, ma si ritirano come in un guscio. Io, guarda, amo cani, amo gatti, capre, tutto, io li metterei tutti quanti insieme se potessi, ma ho imparato a conoscere bene i gatti e se io confermo quel fatto penso d'essere stata, se esiste la reincarnazione, penso d'essere stata un gatto. Mi sento, ma sai perché? Perché quando io li vedo per strada, quelli cani, gatti, tutti, io vedo un animale. La cosa che mi colpisce è perché sono indifesi. Loro non possono parlare come noi, cioè noi non capiamo il loro linguaggio. Loro capiscono noi, ma io li vedo in difficoltà, così non riesco a girare la testa dall'altra parte e faccio quello che riesco. Perciò questo vuol dire anche riempirsi a casa di animali, perché purtroppo tanti ne hanno bisogno, hai capito? È un problema, è una missione, una missione.
Tra l'altro io forse appunto sono la reincarnazione di un gatto. Io per esempio te lo dico perché magari se lo raccontassi a qualcun altro mi guarderebbero un po' storto o come una matta, però io per esempio, che ho avuto tanti gatti nella vita, ma veramente tanti, io penso per esempio che una delle gattine che io ho adesso sia in qualche modo la reincarnazione di una gatta che avevo già avuto, perché ha gli stessi atteggiamenti, ma è proprio come se volesse ricordarmi di quanto affetto mi ha dato quella gatta. E questo te lo racconto anche perché so che i gatti, insomma, questo vale sempre, che possono essere di grande aiuto quando siamo in difficoltà emotiva, e a te credo che sia proprio capitato di avere un grande aiuto quando hai avuto un momento molto difficile perché è mancata tua mamma.
Sì, mi ha salvato la vita, proprio salvata la vita, perché non sto qua a spiegare sempre tutto, perché io l'ho parlata di questa cosa per dire alle persone che quando sei in difficoltà non bisogna isolarsi. Questo è l'errore più grande che si possa fare. Io l'avevo fatto, mi ero isolata da tutti. Comunque è arrivato il momento in cui stavo mettendo in atto questa cosa e la gattina che avevo loro, che si chiamava, perché non c'è più, Bimba, mi è venuta davanti e mi ha miagolato. Ecco, quella mi ha svegliato, mi ha fatto pensare: e tu a chi resti? Lì ho realizzato che avrei fatto l'errore più grande in assoluto, ferire chi mi amava, abbandonare lei e sarebbe stata la cosa più brutta, ho detto, per il mio egoismo, perché io penso che a volte farla finita sia molto più facile che rimanere a combattere e andare avanti. E io stavo facendo questo grande errore quando i miei genitori invece avevano lottato per un secondo di vita in più. E io da allora ho il terrore di viaggiare in aereo per la responsabilità di tutte queste creature che se io muoio, questi sono rovinati in tutti, tutti quanti. Io ne ho 5 in casa, adesso ero arrivata a averne 7 come qualcun altro. E fuori c'ho i gattini che vengono a mangiare, gli ho messo le cuccette col termoforo, adesso ho già acceso il termoforo perché c'è già freddo, addirittura una piastra regolabile per l'umido che tieni il caldo l'umido, e io non faccio vacanze dal 96 perché quando non lavoro sto con loro.
Sì, perché poi appunto è proprio una cosa reciproca, no? Loro hanno delle esigenze, apprezzano quando passiamo il tempo con loro e si arrabbiano un po' quando si sentono trascurati, però è comunque lo si fa con piacere. Sì, è un sacrificio, diciamo, sulla carta, ma poi in realtà è tempo prezioso quello che passiamo con i nostri gatti o con i nostri animali.
Ci regalano tanto, secondo me ci regalano tanto, anche solo per l'affetto, il vero affetto che si ha dagli animali, cani, gatti e tutto. Io ti dico onestamente, in una persona ho fatto fatica a trovare.
No, ma guarda, io sono d'accordo con te, cito sempre questo libro scritto da Jeffrey Masson, che per tanti anni ha fatto lo psichiatra, quindi conosceva bene le persone, a un certo punto ha detto adesso basta e si è dedicato solo alla vita emotiva degli animali. Ha scritto un libro che si chiama I cani non mentono sull'amore. Adesso quello era sui cani, però direi anche i gatti, cioè non sanno mentire, cioè quello che ci danno è estremamente sincero.
È sincero e diventa molto molto prezioso perché l'abbiamo solo da loro.
Sono d'accordo, Ivana, sono perfettamente d'accordo. Devi dedicare qualche altra bella canzone ai gatti, sono sicura che potresti meglio di tanti altri, o forse persino meglio dei poeti, raccontare questa cosa, questo legame forte che hai con loro.
Sai che ci ho pensato tante volte, dopo bisogna però fare una cosa bellissima, molto poetica e tutto, e forse dopo non riesci neanche a presentarla.
Senti, grazie mille e insomma tanti tanti auguri di tanta serenità.
Grazie anche a te, davvero.
Abbiamo dedicato questa puntata ai cacciatori. Non ai cacciatori umani, ma a quelli molto più interessanti e genuini che condividono con noi la loro vita e il loro cuore. Cani e gatti che, grazie all'amore di due donne speciali, hanno avuto una seconda opportunità di vivere e di vivere con un lieto fine, come gli oltre 900 cani da caccia salvati dall'associazione I Bracchi di Piera, o come tutti i gatti randagi che Ivana Spagna ha accolto e accudito in questi anni. Se anche voi volete fare come loro, sappiate però che potrebbero ringraziarvi portandovi in dono una loro preda. Un gesto di amore e riconoscenza che chi vuole convivere con questi cacciatori senza armi deve imparare ad apprezzare. Vi consiglio l'account Instagram George di Ultimate Cat, dedicato a un gatto scozzese che ogni giorno ringrazia la sua adorante umana con un uccellino o un'altra piccola preda. È commovente ascoltarla mentre si sforza di dire «Oh George, thank you», perché dalla sua voce traspare il dispiacere per una piccola anima che non c'è più, ma anche la consapevolezza che non si tratta di un dispiacere felino, bensì soltanto umano.
Supported by
Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet.
Animale a chi? Di Giulia Crivelli. Autrice Miriam Carbone. Producer Riccardo Poli. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.